Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Vicari e Stefano Impalomeni. Ciao Stefano,
ciao Marco,
ritrovato.
Di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
E allora, a questa cosa scozzese vi ha proprio esaltato. Le parole, sì, di McTominay ci hanno esaltato a noi.
Dove è nato McTominay?
Scozia, possiamo Glasgow, vincerle tutte. Siamo pronti. Il lavoro di Conte è faticoso mentalmente ma fisicamente, ma a me piace questo tipo di lavoro, ha detto, capito? Come dire, si dà tutto o niente, capito?
Tu, vabbè, pensi che sia possa essere decisivo McTominay?
McTominay lo so, però insomma ha suonato la carica, questo sì, ha caricato il gruppo.
Le immagini sul lungomare di Napoli,
io guardo il calendario, non so dove possono non vincere le prossime partite, quindi è partito il messaggio all'Inter. Paolo De Paola, buon pomeriggio.
Ciao a voglio sul lungomare di Napoli. Oh, caro Paolo.
Ti piace questo inizio, Paolo? Carico? Ti piace?
Carico, ma nella stessa intervista ha parlato benissimo anche di Mourinho, eh?
È vero, vero? Assolutamente. No, ci mancherebbe, lo dicevo prima anche a Stefano.
Vabbè, l'ha lanciato lui, eh?
L'ha lanciato, certo, l'ha lanciato. Tutti uomini tosti. Capito? È partita.
Bella intervista.
Bella. Ha lanciato la sfida, però, no? Mi sembra, Paolo.
Sì, ha lanciato la sfida. È carico, dalla sensazione di un ambiente particolare e anche di quello che di Conte noi già conosciamo, cioè che entra nella testa dei giocatori, pretende il massimo, e che poi c'è quella frase che secondo me è anche molto indicativa. A me piace come vive Conte,
sì,
perché non ho mai visto calmo, anche diciamo nelle parentesi al di fuori degli allenamenti eccetera, lui lo vede sempre molto molto tirato,
molto tirato proprio poi capirei, i scozzesi sta cosa piace, no? Pronti a scendere a battagliare. Braglia, che dici tu? Buon pomeriggio.
Ciao,
intanto
Simone.
Buongiorno a tutti, buongiorno al direttore e a tutti gli ascoltatori.
No, caro Simone.
Dico che per me le vince tutte il Napoli.
Oh,
dopo...
bello, mi piace che si sbilancia così, le vince tutte, sono d'accordo.
Braglia.
Simone.
Lo dice Braglia.
Che c'ha Stefano? Che c'è Braglia? Perché è un po' di là wow.
Quanto mi piace quando
lo pizzico, lo pizzico. Adesso non me lo ha salutato, ce l'ha con me.
Ce l'ha con te, ce l'ha con
porta
te.
Rancore, porta rancore.
Quindi le vince tutte, caro Simone.
Da sotto, perché tutto...
Le vince tutte, Simone?
Sì, per me il Napoli, per me il Napoli l'ambiente trascinerà la squadra e conseguentemente anche l'allenatore ha un traguardo ambizioso ma raggiungibile.
Bene, aspetta che voglio sentire anche Massimo Orlando. Massimone!
Ciao Massimo, caro.
Ciao Stefano, Marco, direttore.
Mi saluta subito con affetto, Massimo. Mentre Braglia
lui ti saluta con affetto. Braglia ti saluta un po'.
Mi ha ignorato.
Un po' stizzito. Bisogna ricomporre un po' qui.
Sì, ricomporre un po' una microfrattura che c'è stata tra me e Braglia. Però posso dire sinceramente una cosa: chi se ne frega. Alla De Laurenti, se lo dico. Ma chi se ne frega.
Dai, buono. Allora, Massimo, concludi tu questo giro. Abbiamo iniziato con la carica di McTominay. Le può vincere tutte?
No. Sulla carta sì, però onestamente in questo ritorno, seconda parte del campionato, il Napoli ha dimostrato sempre, spesso, di partire con un grande primo tempo e soffrire tanto nel secondo tempo. È successo a Como, è successo a Bologna, è successo con il Milan, ed è un po' strano perché comunque giocando una partita alla settimana io credo che ci dovrebbe essere una tenuta, no? per 90 minuti, e questo mi fa un po' frenare questo entusiasmo che ha riscontrato McTominay. La possibilità c'è, però ecco, la cosa che mi ha un po' stupito è che nel secondo tempo il Napoli spesso arretra e subisce.
Quel calo lì ti preoccupa un po'.
Prego. L'Inter no.
È vero. Senti, Simone oggi dice perché l'Inter non cala nel secondo tempo.
Ho capito, ma l'Inter gioca tre partite alla settimana e c'è una bella differenza.
Ma, ragazzi, ma il peso delle responsabilità sono uguali per tutti. E chissà che il Napoli abbia questo calo da punto di vista come peso di responsabilità, presumo, perché non è per una questione di freschezza, giustamente come dici tu. Ma l'Inter andando avanti, se va avanti, come prevedo che possa andare avanti, soprattutto in Champions, secondo me la stanchezza mentale peserà tantissimo sul traguardo finale del campionato.
Sì. Però questi cali del secondo tempo del Napoli li abbiamo riscontrati ultimamente, sono avvenuti un po' di volte, dai. Questo sì, è no, un dato che va messo all'archivio.
Ma voglio dire, dai, è un duello incerto, poi noi ci dobbiamo sbilanciare, ognuno adesso seriamente... Simone non ha tutti i torti, cioè l'Inter deve scalare una montagna, Marco. Cioè, noi ci dimentichiamo, lascia perdere adesso Inter-Cagliari, che in cui rischia anche, no, di perdere punti. Ma qui ogni partita, secondo me, l'Inter rischia molto. Poi il Napoli, sono d'accordo con te, cioè non è che sta mostrando un volto, diciamo così, antagonista, molto molto continuo. Abbiamo anche là non abbiamo tante certezze, perché i secondi tempi, le cose, la stessa cosa vale per l'Inter. Però l'Inter c'ha l'attenuante e l'aggravante di avere più impegni rispetto al Napoli, innegabile. Certo. Quello che dice Simone ha ragione. Cioè, chi è che può sbagliare, può inciampare di più tra le due squadre? Adesso voglio dire, statisticamente alla mano, col calendario e con gli avversari che dovrà affrontare, è l'Inter la squadra che rischia di più rispetto al Napoli. Poi io, Braglia e Orlando hanno giocato tante partite e sanno che a sei giornate dal termine di una stagione, di un campionato, la puoi giocare anche di mestiere. Cioè, non è che se te hai l'Empoli ti mancano anch'issà Di Lorenzo, Buongiorno, che sarà fermo due settimane, no, se non riesci a battere l'Empoli a fine partita dici ma sai, questa oggi però si sono mancati,
no, colpa tua.
Calcio d'angolo, punizione dal limite, rigore, autogol, no. Spingi con le mani proprio la palla dentro la rete, no? Quindi, e questo è, voglio dire, vinci col mestiere, con le giocate, anche non facendo un gioco spettacolare, che non te ne deve fregare, cioè, il fatto che tu devi dimostrare il gioco,
spumeggiante.
Io devo andare a Dama, come ci vado a Dama? Con l'astuzia, con l'abilità, con il tempo, annusando che minuto può essere dove posso far male all'avversario e dove posso anche prendere gol.
E loro possono.
Hai capito? Sì, capire le trappole. Quindi è questo, l'Inter ce n'ha 200.000 le trappole. Dai, su.
E poi c'è un messaggio: ma se nel 2025 il Napoli ha fatto 1,3 punti a partita, come si fa ad essere così sicuri che da qui alla fine le vince tutte? Si scrive ciao Ivan, sicurezza non ce l'abbiamo, però insomma si parla un po' anche di un possibile pronostico, uno può pure dire penso che possa vincere tutte. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Non so se ci sono anche degli audio al volo da sentire, no? Mi dicono di no. Paolo.
No, dicevo che però il primo passo falso l'ha commesso il Napoli, cioè in un turno in cui il Napoli poteva essere favorito, perché il Parma aveva fermato l'Inter, e il Napoli ha sciupato l'occasione. E là non si capisce come l'abbia sciupata, perché l'abbia sciupata con questo calo che non può essere, diciamo, giustificato da nulla. Nel senso che il Napoli ha solo questo obiettivo e la squadra non può avere questo calo mentale, ma anche di approccio alla partita nel secondo tempo. Per cui è vero che chi rischia di più è l'Inter... Ma finora il primo mezzo passo falso per cui il Napoli poteva già in qualche modo avvicinarsi a un punto dall'Inter lo ha compiuto il Napoli. Commesso.
Però non sono d'accordo, Paolo.
Vai, dimmi.
Però non sono d'accordo, Paolo, perché gli avversari erano completamente diversi. Bologna e Parma sono due avversari, Napoli giocava fuori casa, è andato in vantaggio e l'Inter vinceva 2-0. Chi ha perso l'occasione? Ha perso l'occasione, secondo me, in questa domenica passata l'Inter. L'ha persa l'Inter, non il Napoli.
Sì, io sono d'accordo. Non so.
Io credo invece, credo solo che dopo un primo tempo come quello che ha sviluppato il Napoli contro il Bologna, il secondo tempo sia stato veramente un qualcosa che non ha giustificazioni. Cioè, mentre per l'Inter possiamo dire gli impegni, la Champions, pensa il turnover, eccetera, eccetera, per il Napoli no. È questo aspetto conservativo che non ti aspetti, perché non è che è cresciuto il Bologna, è proprio sceso molto il Napoli. Per questo dico che poi possiamo, sono piccole differenze, ci sono filosofie,
no, però è bella questo, cioè tu vedi, vedete due visioni diverse sul calo delle due squadre, cioè nel senso...
Ne avevamo parlato, cioè Paolo, voglio dire, ha colto anche un po' nel segno, cioè nel senso che non sappiamo con certezza se, voglio dire, l'osservazione di Paolo può avere un riscontro, però bisogna registrarle, fa bene Paolo, l'avevamo parlato pure Paolo in settimana, cioè il fatto che Conte possa immaginare, andiamo 1-0, non si può più fare.
Non si può più fare.
Come a Roma con la Roma, non si può
non
più.
Si può fare in questo una calcio, scelta conservativa, non si
bravo,
può
in
fare.
Questo calcio non può, puoi vincerne una, due, non puoi pensare di andare al 95esimo pensando di difendere, oh, mettiamoci lì.
Però no. Ragazzi, io
su
dico,
questo ha ragione Paolo, cioè voglio dire, io ho colto, sì, siccome non è la prima volta che il Napoli fa sto giochino.
È quello che sta succedendo, Stefano.
Esatto, bravo, però anche a Empoli c'è stato il rigore, cioè vivere su questo equilibrio, sul filo del rasoio, non lo so se...
Però con il Bologna se, ci puoi anche vivere.
Sì, ma a Roma però ha avuto 20 minuti, è andato in barca a Napoli, è andato fuori dalla partita, per poco la Roma non fa 2-1, oh. Ma te la ricordi, sì, sì, Roma-Napoli, sì, 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 il ritorno?
No, ne abbiamo
e quindi
parlato,
tu non puoi speculare
cosa.
Sul fatto, ha ragione Paolo, su questo aspetto che dici, allora non sappiamo però... se è voluto o involontario. Però secondo me è una cosa che ti trasmette l'allenatore. Per carità, non è che sto criticando Conte, però quello che dice Paolo è un'osservazione che
no,
ci
no,
sta.
No, ma io,
cioè... invece mi permetto, guarda Stefano, di criticarlo Conte, mi permetto.
No, no, certo.
Facciamo chiarire.
È un approccio alla partita che secondo me lui aveva in testa, 1-0 ci chiudiamo e gestiamo e non va bene, perché lui ci ha sempre abituati dicendo che la miglior difesa parte dall'attacco, io mi difendo attaccando. Però nelle ultime partite questo suo credo è venuto meno. E allora io ti dico, fra i due allenatori, chi è che ha fatto un po' di più la differenza? Forse un po' di più la differenza, anche facendosi espellere, per carità, ma l'ha fatta sicuramente Inzaghi, a tenere un pochettino più sulla corda l'Inter, che nei secondi tempi anche lei sta crollando, ma ha più giustificazioni. Il Napoli che gestisce non è accettabile. Il Napoli deve segnare il secondo gol e in qualche modo... diciamo tenere sempre sulla corda l'avversario, perché non può correre il rischio del pareggio, invece l'ha corso nell'ultima occasione più volte,
anche col Milan in casa.
Sì.
Orlando, ti faccio chiudere a te, non so se poi Simone vuole aggiungere qualcosa, che ho una curiosità da chiedere anche a Paolo dopo.
No, ma l'ho detto per prima questa cosa qui, cioè io ho commentato il Napoli almeno 3 o 4 volte in questo girone di ritorno e ho sempre visto il Napoli fare la solita partita, anche quando ha vinto con la Fiorentina in casa 2-0 e lì era riuscito, poi si è ritirato, ha preso il gol e poi soffre maledettamente, perché poi sai quando prendi gol, no? L'altra squadra si gasa, tu vai un po' in difficoltà.
Sì, 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 sì.
Poi è successo a Como, è successo con l'Udinese in casa, è successo a Venezia, insomma mi sembra che il Napoli abbia buttato via tanti punti in questa seconda parte della stagione, poi che possa vincerle tutte da qui alla fine sono assolutamente d'accordo, però secondo me deve cambiare un po'
però sono
atteggiamento.
Sì, sono ok, però io sono un po' in linea con Simone Braglia quando dice che nell'ultimo turno l'Inter ha cestinato due punti, vincevi 2-0.
Sì, ha ragione Simone.
Secondo
sì,
me ha ragione Simone. Cioè chi deve
da Bologna
recriminare
per pensare che Napoli,
esatto,
non ce la potesse fare.
A Bologna
adesso,
ci puoi portare via il punto
delle due sfide, sì,
però
sì,
lì vinci 2-0, cestini di fatto due punti poi
posso?
Vai Simone.
Io ho una chiave di lettura, perché io penso che Conte sia uno stratega da un punto di vista del campionato, e la lettura che probabilmente possa aver dato Conte è il fatto di arrivare attaccato, per amor del cielo, se fosse arrivato anche più vicino meglio ancora, però arrivare l'ultimo mese e mezzo, dove l'Inter probabilmente ha un fottio di numero di partite e dove si gioca sul discorso delle responsabilità del risultato l'Inter in quel contesto e mentalmente, da un punto di vista fisico, l'Inter secondo me è già in riserva adesso, probabilmente potrebbe avere un ulteriore calo ed è su quello che secondo me conta.
Aggiungo un altro elemento che secondo me aggiunge qualcosa alla discussione, che l'assenza dei due allenatori per squalifica è stata importante, cioè Inzaghi ha pesato moltissimo, perché io dicevo che l'espulsione in effetti ha favorito un pochettino un'attenzione maggiore da parte dell'Inter contro l'Udinese, perché l'Inter stava facendo la stessa partita che ha fatto col Parma, anche contro l'Udinese. Il gol di Solé, come ha segnato Solé, e poi il pareggio più volte sfiorato dall'Udinese. E non c'era lui a bordo campo contro il Parma.
e questo si è sentito. Ma anche l'assenza di Conte si è sentita. Secondo me sono due allenatori veramente di campo che un po' dettano i tempi. Io credo moltissimo nella presenza fisica di questi allenatori, anche per tenere un po' di ricordo dei propri giocatori.
Ma ci sta come ragionamento, è condivisibile. Come no, perché certo. Ma poi basta leggere anche le parole che diceva oggi McTominay per capire quanto poi possa dare, no, un allenatore proprio così, sotto questo aspetto. Paolo, siccome tra poco io ti devo salutare, approfitto per chiederti una cosa, che poi magari la riprendo dopo con Braglia, Orlando e Stefano.
Scandalo che sta...
No, due cose ti voglio chiedere. Sì, aspetta, la prima ti voglio chiedere una cosa. Siccome per quanto riguarda il direttore sportivo del Milan, oltre a Tare è spuntato il nome di Sartori, ti chiedo tra i due qual è più congeniale a questo tipo di società in questo momento, dandomi una motivazione, se secondo te.
Ma guarda, il più congeniale per me è Sartori, ma in assoluto, in assoluto, perché comunque ti fa una programmazione.
Ok.
Diciamo, può essere anche meno istintivo, è uno che ha oltretutto, diciamo, più carattere, perché comunque Sartori, per esempio, si era messo anche in collisione, in linea di collisione con Gasperini, ma ha portato avanti i suoi ragionamenti e le sue proposte, e riuscendo a convivere con l'allenatore. Tale, non lo so, ha avuto un percorso diverso, ne ho stima, però penso che sia più un tamponatore di situazioni e quindi non è adatto in questo momento a questa fase un pochettino di, non dico di ricostruzione perché il Milan ha un'ottima rosa, ma di mettere le cose giuste al posto giusto, ecco, quindi anche sui giocatori, nel rapporto con l'allenatore, nella costruzione di un ambiente più favorevole. Secondo me Sartori lo può far pagare un pochettino di più nei prossimi anni, ecco, ha una progettualità che individuo maggiore rispetto a Tare.
Poi dopo voglio sentire anche Braglia e Orlando, ma siccome sto per salutare il direttore, ti chiedo anche una cosa, Paolo, su questo scandalo che è uscito fuori, no? Voglio sentire un po' il tuo di pensiero. Sto ancora leggendo ormai su tutti i siti, scommesse sui siti illegali, indagati 12 calciatori di Serie A, scoperti dai telefonini di Tonali e Fagioli, insomma c'è un'indagine importante. Come ti pronunci?
Guarda, io dico una cosa, caduto, e io tutte le più ampie giustificazioni sono state prima a darle a colui che è toccato da una malattia, da una patologia, no? Soprattutto durante il periodo del Covid, sì. Quindi Fagioli, quindi Tonali, va benissimo, però già non mi è piaciuto che Tonali ci è ricascato in Inghilterra, non mi piace che queste cose siano derivate da telefonate con questi due calciatori. E devo dire che è una vergogna enorme questa, se dovesse arrivare a conclusione di condanne, è una vergogna enorme proprio per il momento che sta vivendo il nostro paese, il nostro calcio. Vedo anche dei nomi che non mi piace molto vedere, insomma, soprattutto uno che è quello di McKennie, per esempio, ma insieme a tanti altri, Paredes, insomma,
Florenzi, sono Zaniolo, Perin, Florenzi, McKennie, esatto. Di Maria, Paredes, Bellanova, Ricci, esatto.
Non mi piace vederli perché hai la sensazione che determinati sospetti, no? Adesso faccio io quello che vuol pensare male, determinati sospetti su determinate partite e determinati atteggiamenti dei giocatori non fossero del tutto inconsapevoli. E questo mi fa male perché, dico, a certi livelli noi commentatori non possiamo essere presi in giro, ma non solo noi, non dovrebbe essere preso in giro il tifoso, non dovrebbe essere per uno scopo di lucro personale. E se penso a quanto guadagnano in Serie A rispetto, e voglio fare populismo, a quelli che guadagnano in Serie C, dove magari questo fenomeno è anch'esso abbastanza sviluppato, ma tra virgolette, ecco, tra due virgolette enormi, ma più giustificabile il rapporto ai guadagni che hanno con i giocatori, beh, ti fa ancora più rabbia. Questa è l'elite nel nostro calcio, in Serie A non si dovrebbe proprio registrare una cosa del genere, anche se c'è stato un passato, purtroppo.
Sì, sì. Paolo, so che ti devo salutare, non so se Braglia o Orlando vogliono aggiungere qualcosa, e poi salutiamo il direttore. Simone, vuoi aggiungere qualcosa su questa vicenda?
Ma se fosse vera che vengono certificate tutto quello che è successo, è l'ennesima figuraccia. Da ex calciatore lo dico.
Non si parla di vendita di partite, però, ragazzi, questo lo dico.
Non è necessario che si debba, per amor del cielo, sarà anche lecito, però se sei un personaggio pubblico, secondo me bisogna stare attenti a quello che è l'extracalcio, perché bisogna avere comunque il rispetto, perché poi come ha detto il direttore, poi si presume sempre nella malignità di qualsiasi tipo di... allora se questo è un discorso legato alla serenità e al rispetto che bisogna avere per tutto l'ambiente sportivo, sarebbe buona norma che si impedisca.
Orlando, aggiungo soltanto che le conseguenze dal punto di vista penale sarebbero minime, però attenzione che potrebbe essere più dannosa per i giocatori sul piano disciplinare, perché potrebbe attivare la giustizia sportiva attraverso le richieste di trasmissione degli atti da parte della procura della Federcalcio. Quindi questo
sì, perché la legge dice che il giocatore non può, tesserati, non può giocare neanche gli altri eventi sportivi in Italia. Ad esempio in Inghilterra puoi giocare su tutto, tranne che ovviamente sulla tua partita, però lì è diverso. Qui io credo, sì, mi allineo con...
Sei in spiaggia, sotto l'ombrellone, c'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito... E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Quello che ha detto il direttore è... Simone, guadagni i soldi, sei un personaggio pubblico, cioè non ti puoi esporre a delle figure di merda così, scusa la parola, ma ogni tanto ci vuole. Anche a me piace giocare, ma ho smesso di giocare, è ben diversa la cosa, certo, voglio dire, certo. Guadagni quei soldi lì e andare alla bocca della gente come quello che vuole... E che avere sempre di più, nonostante sia già un predestinato, anche se poi dopo bisogna dire che il gioco ti porta a perdere, non è che vinci, sì. Perché questo va detto.
Io vi aggiungo una cosa che mi gira dalla redazione, Francesco Tringali, che ringrazio, approfitto che c'è anche il direttore, così chiudiamo veramente il tutto, il cerchio. Scommesse illegali, giustizia sportiva, nessun rischio per chi non ha puntato sul calcio. Il procuratore federale Chinè ha chiesto gli atti alla procura. Se venisse infatti confermato che i giocatori non hanno scommesso su partite di calcio, non sarebbero passibili di squalifica.
Lo dicevo prima di andare, non succederebbe nulla. Quindi questa è la cosa.
Ma questo io faccio.
Siccome dice no, è vietato. Se io gioco a poker, allora qui dobbiamo stabilire una cosa: entrare nella moralità, e siamo tutti d'accordo, è una cosa vergognosa, brutta. Se è una malattia, come ha fatto il regista, sei malato. È una sorta di perversione. Io sono miliardario, sono ricco, sono famoso, gioco per avere questo brivido. E quindi entrerò nel girone dantesco dei peccatori tra le fiamme e c'ho sta malattia. Ma insomma, poi alla fine non mi sembra che facciano sta cosa per diventare ancora più ricchi. È una stronzata, scusate.
No, Stefano, non che vogliano diventare più ricchi, è una malattia.
È una malattia!
Agli occhi della gente.
Agli occhi della gente ci siamo, è una cosa vergognosa, l'ho detto. Però secondo me è una malattia. Ragazzi, è una malattia.
Per me non è niente di male.
È come se uno dice, sei debole, uno è depresso. E certo, grazie che sono debole, sono depresso. Ma tu che ne sai, non l'hai mai preso la depressione? No, bisogna stare attenti, perché la ludopatia è una malattia. È inutile che ci giriamo intorno.
Sono tutti ludopatici, quindi.
Sì, secondo me sì. Sì, perché se tu giochi a poker, vuol dire che sei in ritiro e giochi su queste macchinette, vuol dire che sei malato. Scusami, ragazzi, è come sono. Allora, ti ricordi quella volta della ludopatia, le cose? Se, come ha detto Paolo Tonali, c'è ricascato, perché c'è ricascato? Allora, no, a me sembra un ragazzo intelligente,
ma tutti ludopatici mi sembra veramente.
Ma secondo me non ti devi vergognare. Ma non ti devi vergognare di dire, ragazzi, è una malattia, io non posso fare a meno di scommettere.
No, ma io sono d'accordo, però.
Però è come l'alcolista, è come il tabagista, è come chi fa utilizzo di sostanze stupefacenti. Ragazzi, è una cosa seria. Cioè, secondo me non è che li voglio difendere, però attenzione. Cioè, sono 12 adesso wanted, che sono d'accordo, è una figura di merda colossale, però io non voglio giudicare persone che sono fragili, perché se tu commetti una cosa del genere, sei un... Allora, agli occhi nostri sei un idiota, però loro magari sono intrappolati in una malattia, un qualcosa che è più forte di loro.
Però io pure su sta malattia, sul concetto di
ma
malattia,
se sei malato, Marco, tu non puoi...
fai a certificare che sei malato?
Ma tu magari sei malato e non lo sai. Tu sei un depresso cronico e non lo sai, è la stessa cosa. Ma scusami, magari non te lo dice nessuno, dice no, io sto meglio di te. E invece sei depresso, Marco, e non te ne accorgi.
Paolo.
No, scusami, no.
Purtroppo, per fortuna è codificato tutto, quello che state dicendo, cioè nel senso che la malattia può essere certificabile, ci sono gli strumenti anche per la Federcalcio per certificare questa malattia. Per uscirne devi fare un percorso codificato anche in questo caso dalla giustizia sportiva. Alla fine di questo percorso ci sono delle prove che devi fare, quindi è tutto, cioè io sono stato uno dei primi difensori di Fagioli perché aveva un ambiente familiare che lo induceva a quella cosa lì, non era ancora un giocatore che guadagnava chissà che cosa, quindi diciamo un pochettino per gioventù, un pochettino per imitazione all'interno della propria famiglia. Ed
Paolo, è un vizio.
È un vizio, assolutamente.
Poco da fa.
No, ecco, ha presentato un percorso di redenzione.
Paghi,
è arrivato alla
ma
fine.
È un vizio.
È arrivato alla fine.
È un vizio.
Dico, ecco,
devi guarire.
Non vorrei cascare in un eccesso o nell'altro, capito? Alla malattia mi fermo. Alla
no, io allora non voglio difenderli. Dico soltanto che se tu hai un vizio del fumo, vizio della droga, vizio dell'alcol, è difficile, è facile a parlare. Dice, ma come mai non esci? Là ci sono le comunità, ci sono le cose. Insomma, non è così facile. Ecco, dico che il vizio del gioco è paragonabile al vizio del fumo e dell'alcol, secondo il mio punto di vista. Però noi pensiamo che siano invece dei ricchi calciatori scemi che fanno i figotti giocando. E invece, secondo me, hanno una malattia, perché sbagli e commetti un errore. Ma non è che li voglio difendere. E però, secondo me, sono assediati da un demone del gioco. C'è anche la pubblicità carina di No Banfi che dice: non deve essere un vizio, ma uno sfizio. Understand? E io sono contento. Cioè che lui dice una cosa carina anche lì per dire. Però è una cosa, uno sfizio. Io c'ho uno sfizio perché non gioco. Però io c'ho degli amici che si sono rovinati. E allora come la vogliamo mettere? Sono degli idioti agli occhi nostri. Però non me la sento di dire che sono degli idioti, perché erano malati e lo facevano di nascosto. Come quello che beve, se beve il vino di nascosto, dice: no, non sono alcolista. No, sei un alcolista. Come per esempio io fizio del fumo.
Aspetta, mi devo fermare. Dice, no, non devo fumo, fermare, no, devo lasciare il direttore. Paolo,
scusate.
Grazie, come
ciao,
sempre.
Paolo.
A presto.
Ciao,
saluto al direttore De Paola. Io mi fermo, facciamo una pausa e torniamo subito. Un break.
Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.